Benvenuti su Racconti di Luce, il podcast che racconta la storia della fotografia attraverso le vite dei suoi personaggi più straordinari. Io sono Alessandra, voce ed autrice di questo podcast, ma non sono qui per parlare di me. Andiamo a scoprire il fotografo di oggi. Benvenuti e benvenute su Racconti di Luce, storia di fotografia. Prima di iniziare oggi vorrei darvi alcune info un po' più tecniche che potrebbero esservi utili. Tutte le puntate di questo podcast, come probabilmente già saprete, sono presenti nelle principali piattaforme di streaming come Spotify, iTunes, Google Podcast e Amazon Music. Potrete anche trovarle nel sito interamente dedicato a questo progetto all'indirizzo raccontidilucepodcast.com. Nel sito troverete anche alcune delle foto menzionate durante le puntate ed altre immagini di ogni autore. Inoltre, se volete, sono presenti le bibliografie degli autori con i link ai libri che abbiamo finora citato. Quindi, se vi capita e siete coresi, fateci un salto. raccontidilucepodcast.com. Ritorniamo ora alla puntata di oggi, con un fotografo che probabilmente la maggior parte di voi già conosce oppure ne ha sentito parlare. Se finora gli autori che abbiamo visto, primi tra tutti Haas, Leder ed Herzog, hanno avuto il merito di sdoganare l'utilizzo del colore nella fotografia artistica, i prossimi nomi che tratteremo invece sono riusciti a portarla ad un livello superiore, divenendo gli esponenti principali della New Color Photography, e sono William Eccleston, Stephen Shore e il fotografo di oggi. Puntata numero 32, Joel Meyerowitz. Meyerowitz nacque nel Bronx a New York il 6 marzo del 1938 da una famiglia di immigrati ebrei della classe operaia proveniente dall'Ungheria e dalla Russia. Il padre He era un ex pugile, camionista, comico e venditore ambulante ed ebbe una notevole influenza su Joel. Infatti, andava spesso a camminare insieme ai suoi figli e insegnò a Joel a guardarsi intorno con curiosità, calma ed attenzione. La sua infanzia fu caotica, ma molto simile a quella di tutti i ragazzi cresciuti nel Bronx, che era fatta di situazioni difficili e tese in alcuni contesti, ma anche di momenti di ironia e spensieratezza, giocando ai cowboys ed indiani, oppure costruendo modellini di aeroplani. Crescendo, sviluppò anche l'istinto del flâneur, tanto di moda in Francia ad inizio secolo, e passò moltissimo tempo a girovagare con tranquillità tra le strade del suo quartiere. Questa sua indole di osservatore acuto e tranquillo, bello aiuterà negli anni a seguire quando fotograferà tra le strade della Grande Mela. Nel 1959 si laureò in pittura e storia dell'arte presso la Ohio State University ed una volta tornato a New York iniziò subito a lavorare come art director presso un'agenzia pubblicitaria. Tutto filava liscio nella vita di Joel, fino al 1962, quando ebbe la sua epifania fotografica. Infatti, un giorno di quell'anno gli giunse la notizia che un giovane fotografo stava lavorando poco lontano dal suo ufficio, fotografando un modello per una brochure di un'agenzia di abbigliamento che l'agenzia di Meyerowitz stava realizzando. Rimase affascinato da come quel fotografo, Robert Frank, si muoveva sul set, senza sforzo, quasi ballando, ed ebbe un sussulto al suono del click della fotocamera. Era come estasiato al pensiero di come quello strano oggetto potesse congelare un momento di vita, e dal ritorno verso il suo ufficio cominciò a guardare con nuovi occhi le strade di New York che attraversava. Si dimise immediatamente dal suo ruolo di art director e disse senza peli sulla lingua al suo capo che voleva fare il fotografo. Quest'ultimo, da buon capo e da ottimo amico, appoggiò la decisione di Joel e gli prestò la sua fotocamera Pentax per iniziare, finché non si sarebbe potuto permettere di comprarne una fotocamera tutta per lui. Alcuni mesi dopo il grande passo, ricevette una copia del famosissimo libro di Robert Frank, The Americans, che non fece altro che aumentare il suo entusiasmo ed il suo impegno per la nuova carriera fotografica. Iniziò quindi con un progetto che prevedeva di fotografare gli spettatori in strada ad una parata. In quell'occasione si rese conto che quasi nessuno considerava strano un fotografo che faceva foto ad una parata e ciò lo aiutò moltissimo a superare la sua iniziale timidezza. Dopo il grande passo nel mondo della fotografia e quindi nella sua carriera professionale, compì un altro grande passo, questa volta nella sua vita privata, convolando a nozze nel 1963 con la pittrice americana Vivian Bauer. Sempre in questo suo primo periodo fotografico, divenne amico con un altro famoso esponente della fotografia americana del periodo, Gary Winograd, con il quale camminava e fotografava lungo la Fifth Avenue, abitudine che andò quasi avanti per un lustro. Tra la fine degli anni 60 ed inizio degli anni 80, Joel viaggiò moltissimo in giro per l'America, soprattutto in Florida ed in Europa accompagnato dalla moglie. Nel 1972, precisamente 10 anni dopo la sua epifania fotografica, un altro importante cambiamento avvenne nella sua carriera. Infatti, decise di dedicarsi completamente alla fotografia a colori. Nella sua continua ed incessante ricerca di nuove idee e con l'intento di alzare l'asticella del suo lavoro, Meyerowitz passò dalla classica fotocamera 35 mm ad un grande formato, cioè ad un banco ottico del 1938 Dirtroff 8x10 pollici. Anche se i due mezzi usati avevano caratteristiche ed opzioni d'uso differenti, Joel cercò di dare al grande formato lo stesso stile istantanea per il quale divenne tanto usata la 35 mm. Ed il fatto di aver iniziato a fotografare in strada usando un approccio calmo, attendevole, ma sempre acuto, gli permise di lavorare egregiamente anche con il grande formato. Iniziò anche ad insegnare fotografia e lo fece realizzando, curando e tenendo il primo corso di fotografia a colori alla Cooper Union, una famosa università privata situata a Manhattan. Nel 1978 Joel ebbe anche modo di mettere alle stampe il suo primo libro fotografico e lo fa in grande, pubblicando Cape Light, tuttora considerato un'opera fondamentale della fotografia a colori, che negli anni è arrivata a vendere più di 100.000 copie in tutto il mondo. Dopo aver divorziato dalla prima moglie alla fine degli anni 80, nel 1990 si risposò con la scrittrice inglese Maggie Barrett, con la quale iniziò a viaggiare molto più spesso in Europa e in particolar modo nella nostra Italia. Col passare del tempo, la sua fama non andava scemando, anzi, tra gli addetti ai lavori era sempre più ben visto ed apprezzato e continuò a lavorare, a pubblicare libri e a sviluppare dei progetti personali. Tra quest'ultimi spicca un lavoro fatto nel 1998. Infatti, Joel posò per la prima volta la fotocamera per prendere in mano invece una videocamera e realizzò il suo primo film, intitolato Pop. Pop, il film, era il diario intimo di un viaggio di 3 settimane che Meyerowitz fece con suo figlio Sasha, di 32 anni, e suo padre He, di 87. Un delicato ed intimo ritratto familiare delle 3 generazioni Meyerowitz. Arriviamo così alla soglia del nuovo millennio, con un Meyerowitz più che sessantenne che assiste incredulo ad uno dei più grandi eventi storici degli ultimi anni. Stiamo parlando dell'11 settembre del 2011. La vicenda colpisce moltissimo Joel, che decide di ritornare a casa subito e di intraprendere forse il suo progetto più grande. Preso anche da un profondo senso di responsabilità personale nel voler documentare la devastazione e la ricostruzione di Ground Zero, così da lasciare in eredità tutto l'accaduto alle generazioni future. Nonostante il sindaco Giuliani al tempo aveva tassativamente vietato la documentazione delle conseguenze degli attacchi da parte delle non autorità, visto che era considerata una scena del crimine, Joel usò tutti i suoi contatti, tutto ciò che aveva, tutte le sue conoscenze che aveva a disposizione per poter ottenere un accesso legittimo al sito. E con tenacia e molta perseveranza riuscì a diventare l'unico fotografo autorizzato ad accedere alla scena. L'unico fotografo a poter immortalare quello che poi verrà denominato Ground Zero. Era il 23 settembre del 2001 quando riuscì ad ottenere il permesso per entrare a Ground Zero e per uscirne addirittura 8 mesi e mezzo dopo, con 8.000 foto di archivio che documentavano la devastazione e il recupero della zona attaccata e i suoi dintorni. Il Museum of the City di New York sponsorizzò il lavoro di Meyerowitz e il Dipartimento di Stato americano usò le sue foto per allestire una mostra che ha girato in tutto il mondo. Finito questo immenso progetto, Joel trascorse la maggior parte del suo tempo in Italia, soprattutto sulle colline toscane, dove iniziò a fotografarne il paesaggio. Nel 2010, però, tornò sempre a New York, dove gli fu commissionato un servizio per su una serie di parchi pubblici americani della Grande Mela, creando così un archivio che documentava e mostrava i 29.000 acri, cioè circa 120 km quadrati di natura pubblica. Andando ora a analizzare il profilo, comunque sia andando a parlare sotto un punto di vista stilistico, se così lo vogliamo chiamare, inizialmente Meyerowitz, oltre a già la dichiarata influenza del grande Peter Frank, fu molto attratto dai lavori di Eugene Hachette ed Henri Cartier-Bresson, che lo portarono in un primo momento a concentrarsi sul momento fugace, dove il soggetto era centrale nella sostanza della foto, mentre lo sfondo risultava piuttosto secondario. Col maturare artisticamente, Meyerowitz iniziò a costruire immagini più composte in termini di profondità di campo, allontanandosi quindi dal fatidico momento decisivo ed iniziando a scattare foto più ragionate, pianificate in modo più accurato e focalizzate nel mettere in luce l'uomo e la sua vita. Due aspetti quasi sempre presenti all'interno delle sue inquadrature. Con l'utilizzo del banco ottico, iniziò anche a mettere una certa distanza tra lui e il soggetto, espediente questo che gli permetteva di osservare con la sua caratteristica tranquillità ciò che lo circondava, lasciandogli il giusto spazio e consentendogli di creare un legame profondo con il soggetto. Parlando invece delle influenze che Meyerowitz ebbe sulle generazioni successive di fotografi, Martin Parr, un nome celebre su tutti, affermò che Joel incise moltissimo sul suo uso saturo ed impuro dei colori. Inoltre, un giovane e promettente William Eggleston, in una serata del 1968, trascorse parecchie ore a spulciare le centinaia di fotografie a colori nell'archivio di Meyerowitz. Con questo pedigree fotografico, se così vogliamo definirlo, la realizzazione di decine di mostre e la vincita di altrettanti premi sono la ciliegina sulla torta di una carriera eccezionale. Carriera non ancora finita, vorrei precisare, visto che ad oggi Meyerowitz naviga ancora nel mondo della fotografia, dispensando tutto il suo sapere in diversi workshop e pubblicazioni. Il tutto abitando in uno dei posti più invidiati del mondo e a lui caro, la Toscana. Infatti dal 2014 Joel si è trasferito in pianta stabile a Siena, trascorrendo le sue giornate esplorando i mercatini delle pulci toscane in cerca di oggetti interessanti da documentare, come sempre alla ricerca di rinnovamento creativo. Augurandovi di poter incontrare il grande Meyerowitz in giro per la Toscana, concludiamo questa puntata come sempre con una sua citazione. Riempi la cornice di sentimenti, energia, scoperta e rischio e lascia spazio sufficiente per far entrare qualcun altro. Se ti è piaciuta questa puntata Ti è incuriosito e vuoi sapere di più su quali saranno i prossimi personaggi di cui parlerò? Salva questo podcast tra i tuoi preferiti su Spotify, iTunes, Google Podcast o ovunque mi sentiate. E sul sito www.raccontidilucepodcast.com potrai trovare le informazioni e le fotografie riguardo ogni puntata. Il podcast ha cadenza bimensile ed ogni nuovo episodio verrà caricato il primo o il quindicesimo giorno di ogni mese. Vi aspetto quindi alla prossima puntata su Racconti di Luce.